opposti dalla mentalità corrente. Dopo aver considerato e dibattuto il tema della coscienza nei primi due incontri, si sono affrontati i dubbi che riguardano la celebrazione del matrimonio, soffermandosi anche sui grandi equivoci su cui si basa la prassi delle convivenze. Nel precedente incontro, infine, si è riflettuto sulle caratteristiche dei giovani d'oggi, una generazione fragile che svela tuttavia dei tratti positivi. Un primo aspetto, si è detto, riguarda l'idea di essere soggetti e non oggetti, un'idea che si spinge verso un atteggiamento individualista con delle significative chiusure nei confronti delle diverse forme di relazionalità. Per contro, tuttavia, i giovani hanno il senso della propria dignità. E così, altra caratteristica della gioventù è l'emotività. Sono più disponibili al sentire che all'impegno. Tuttavia sono empatici. E ancora altra cifra dei giovani è il volere tutto e subito. Ciò significa non pensare al futuro ed essere solo nel presente, che ha come risvolto positivo l'essere concreti. Stasera si tratterà di uno dei motivi di disorientamento oggi più diffusi. Si pensa, si dice o si promette una cosa e poi si agisce al contrario. Un'incoerenza che rende instabili dentro di sé, oltre ad essere ragione di discredito quando diventa tradimento di promesse o di impegni assunti. Intacca il rapporto di fiducia che è alla base di affetti, relazioni sociali e politiche. Fedeltà e coerenza sono quindi virtù indispensabili per assicurare i presupposti su cui costruire reti di convivenza, di amicizia, di socialità, che oggi sembrano sempre più dissolversi. Ora lascio spazio alla riflessione, augurandovi una buona serata.
Grazie. Non so se è acceso. Mi pare di no. Ecco qua. Adesso sì. Buonasera a tutti. Grazie all'ingegnere Michela. E grazie questa sera alla Kelly, facciamo un pensiero anche alla, che l'ho sentita adesso, alla Patrizia che purtroppo oggi ha avuto un'operazione sua mamma un po' impegnativa, quindi è lì un pensiero, perché è sempre da anni e anni che viene a fare qui la Corve con me. Oggi trattiamo di un tema che sembrerebbe secondario, perché promessa, cosa vuol dire promettere? Poi insomma, una roba che si può fare sportivamente, ma non è proprio così. Io sostengo che la promessa è, con me ho fatto un mucchio di ricerca qui, perché ho dovuto fare un lavoro per una enciclopedia, anzi la seconda rilettura. Quindi mi è stato, sia tempo fa sia in questi mesi, potuto vedere quanto si scriva su questo tema della promessa, del promettere, e lo si consideri come una delle, come dire, delle basi della convivenza civile. Ma voi capite bene che col termine promessa noi intendiamo molte cose. Intendiamo anche il per sempre del matrimonio, per esempio. Intendiamo tanti, come dire, garanzie che ci vengono oggi, facendoci bene all'anima, dai vari oratori della campagna elettorale, promesse elettorali, che proprio sono un qualche cosa che mettono in evidenza. Io direi qui, che non voglio mai dirla, purtroppo, mettono in evidenza le contraddizioni che sono un po' un cancro per la nostra società italiana. Questo bere, ubriacarci di promesse e dopo evidentemente essere delusi, sperare che cambi tutto, eccetera, eccetera, un bel po' che andiamo avanti così. Perché forse non si è capito cosa vuol dire appunto promettere. E cosa vuol dire mantenere le promesse, e cosa vuol dire la fedeltà, e cosa vuol dire la coerenza. Sono situazioni che sono proprio sballate, Ecco, io credo che su questo livello possiamo evidentemente fare piccola specificazione verbale e poi anche entrare in merito a queste problematiche che sono trattate, come ripeto oggi, da molti sociologi, molti pensatori e molti lettori della società contemporanea e anche noi. Anch'io, che sono un po' teologo da qualche anno, ho avuto modo di approfondire da certi altri punti di vista, ma che tutti convergono poi in una riflessione basilare. Noi intendiamo riferirci più alle coscienze. Io mi sono dimenticato di portare una bellissima frase di Pasolini, che diceva: molto importante la politica, molto importante la riflessione su quelli che sono i fondamenti culturali, molto importante tutto, ma la cosa più fondamentale è formare coscienze, Pasolini. Formare coscienze, che voleva dire andare molto più in profondità, cercare quindi non soltanto quello che può appagare anche l'opinione pubblica, purtroppo. Oggi si parla di populismo, ma ho paura che non ci si renda conto cosa voglia dire populismo nella sua radice, non tanto verbale quanto contenutistica. Cioè, populismo vuol dire fare qualcosa che fa rumore, che fa bene a tutti, ma in mucchio, per cui siamo tutti ridotti come dentro una scatoletta di sardine. Cioè, tutti dentro lì, con l'olio, che sarebbe un po' la capacità che hanno di ungerci bene, e però siamo gente che non è significativa. Lavorare sulle coscienze sarebbe proprio l'unica maniera anche di perdere tempo, forse, perché io tante volte mi chiedo, dopo tanti anni di insegnamento teologico, è fatto con serietà, mi pare massima almeno, non so se abbiamo noi sfornato, per esempio, gente che ha profondità. Profondità, quello che Mounier diceva, la vertigine del profondo, non il profondino, ma il profondo, vero e proprio, quello che dà la vertigine, cioè quel profondo che ti prende dentro e che ti dà come un senso di estasi. E credo che questo sia forse una cosa estetica per tanti, ma per me qui proprio coincide l'estetico con l'etica. Quando la bellezza di una visione di chiarezza, di trasparenza e di verità coincide anche con la bontà di vita e con la serietà di orientamento. Detto questo, promessa deriva da promettere, che vuol dire mandare avanti, vuol dire proiettare se stessi. Mettersi in una, diremmo così, situazione quasi di avanzamento nel mentre si è in questa posizione, però io voglio in qualche maniera già essere anche nel futuro dei sentimenti, nel futuro dell'amicizia, nel futuro delle realizzazioni, nel futuro del bene comune, nel futuro di quelle che sono le, come dire, garanzie che possono venire dai rapporti umani. E qui noi ci troviamo di fronte però a una serie di distinzioni, di promesse, no? di gravità, però che oggi vedremo sono un po' tutte in crisi. Per esempio la promessa che è nel patto tra due che si impegnano ad amarsi. Non vogliamo chiamarli sposi, chiamiamoli coppia che si amano. Io non riesco a trascurare coloro che convivono, anche se dal profilo evidentemente morale della mia condizione non sono molto d'accordo, anzi non sono d'accordo, ma però vorrei che fosse profondo anche il rapporto. Quando si dice amore, che si dica profondità, che si dica quindi un patto che in qualche misura debba proprio proiettarsi verso un per sempre, che può cominciare magari con una convivenza, può cominciare ancora prima della convivenza con un rapporto amoroso che non è senza senso, perché chissà da dove viene che due si trovano, e dopo però a me pare di constatarlo che è quasi impossibile ignorare questo stato nascente che andrebbe accompagnato, no? Come cercheremo di dire dopo. È un patto, ma ci sono anche i contratti, ci sono le indicazioni. Una volta mi ricordo che ero bambino e mio papà mi diceva che lui era cameriere in un bar che era importante per quella cittadina, che, per non far nomi, si chiama Portogruaro, il bar, per non dire cos'era, che non va bene, era il bar Sguerzi, Caffè Sguerzi, che era celeberrimo, mio papà era orgogliosissimo, e lì diceva che c'erano di giovedì, perché c'era il mercato, c'erano i mediatori, non so chi erano, e con una stretta di mano loro combinavano, adesso occorrono 3 notai, 4 avvocati, 2 testimoni alla volta, eccetera, no? Beh, loro con una stretta di mano combinavano questi passaggi di proprietà, che non era proprio niente, ma erano anche cose importanti. Noi siamo ben lontani ormai da questa situazione, non capiamo forse la responsabilità che c'è, soprattutto quando di mezzo non ci sono cose o animali, ma ci sono sentimenti, e ci sono persone, e ci sono futuro. Per esempio, mettersi a insegnare vuol dire quasi promettere che ci si mette davanti a una totalità di impegno, se si ha con chiarezza cosa sono oggi gli alunni. Quando si fa diventa preti, bisognerebbe non dimenticare del tutto quella che può essere la, diciamo, la visibilità, e per cui non si può immaginare di vivere per il rosso del monsignorato. A me hanno fatto monsignore non so in che secolo, ma io non ho mai scritto la parola monsignore davanti al mio nome, perché mi vergogno. Perché si deve essere monsignori, si deve essere questo e quest'altro? Poi la gente ci tiene più di qualcuno di noi, magari, no? Ma che senso ha d'apparire, l'essere, come dire, figurati o figuranti qualche volta nella realtà pubblica? Evidentemente qualche volta la promessa, questo tipo di promessa più magari che riguardi le persone, il patto riguarda le persone, il contratto riguarda le cose, io ti do una cosa a te, tu me ne dai una a me, cioè, o soldi o cosa, secondo che nei tempi c'era forme di pagamento variegate. E no, quando sono delle persone è proprio un patto, che vuol dire diventiamo solidari, diventiamo concordi nella realtà della vita. Io mi ricordo in latino era totius vitae, a differenza di qualsiasi altra convenire di persone o di cose, il totius vitae, cioè la comunio totius vitae, la comunione di tutta la vita, che a me impressiona. Mi impressiona perché è la cosa più bella del mondo. Io che sono stato fedele, almeno credo, nella sostanza della mia vita al celibato, non, no, per quel che era il celibato sostanzialmente il 100%, ma dico, dopo sa Dio cosa passa nel cuore o nella mente senza volerlo. Ma dico, io sono sempre più ammirato della femminilità. Per cui dico, se e sentendo parlare le donne, dicono che non potremmo mai vivere senza gli uomini. Quindi a un certo punto io vado a questi fondamenti, diciamo, elementari, no? Cioè, ma si bada a questo? C'è una vertigine del profondo in questa riflessione? C'è l'incontro del femminile e del maschile, poi personalizzato, in modo tale che tu l'hai scelto, o sei stato scelto, o ti sei condotto a scegliere, o ti sei trovato a scegliere, ma ci sono mille forme per dire la scelta, ma insomma sei tu che hai deciso su questa linea di femminilità o di mascolinità, se sei una donna. Credo che questo discorso qui fa diventare serio il discorso della promessa, perché non si tratta quindi di dire qualcosa che vale solo per quando si gioca, ma vale proprio per la vita. Oggi siamo in una crisi radicale, la crisi sulla promessa è evidentissima, non occorre che io ve la annoti, il discorso dei matrimoni che, o delle convivenze che si rompono, le convivenze sono più fragili ancora dei matrimoni, statisticamente, dopo può essere tutto il contrario dal punto di vista della personalizzazione dell'esperienza. Ma però quando si vedono queste cose qui prendi anche un po' paura, perché insomma magari conosci le persone, le hai conosciute da quando hanno iniziato, sai che si vogliono bene, sai che non si perderanno mai di vista, perché si possono anche odiare, ma anche è difficile, se era vera, creduta quella partenza, è difficile smollare tutto. E quindi è un fenomeno impressionante quello delle separazioni, e quelle separazioni anche abbastanza leggere e anche poco riflettute. Pare anche che siano poi vergognose queste esibizioni che i mezzi di comunicazione sociale fanno di coloro che hanno passato 3-4 manche di matrimoni e dopo qui a Pordenone li fanno fare da testimonio di un battesimo, per non far nomi, era Belen, che su tutti sanno che adesso è al quarto, no? Uomo, e che non è il suo uomo, che non è di matrimonio. E però, niente, passano anche i cammelli per le crune degli aghi. Mi dispiace dirlo sta roba qui, ma io voglio fare testimonianza che sono veramente arrabbiato. Perché io ho fatto brutte figure forse di fronte alle persone quando dicevo, guardate, vi spiego, no? Non potete fare da testimone un battesimo se non avete almeno un impianto di vita, dovete voi scegliere di non farlo. Potete essere presenti come tutti e siamo tutti testimoni. Scusate, non avevo messo in conto di dirla sta cosa qui, ma mi viene fuori e cosa volete che vi dica io? Non ho sposato delle persone ritirandomi 3 giorni prima amici, perché a tutti i costi dovevano cantare la canzone di Endrigo, che io quella volta sapevo, in mezzo proprio al matrimonio. È proibito anche l'Ave Maria di Gounod, no, perché il matrimonio è un sacramento, non è una sorta di, come dire, di serenata. Ho fatto a meno di andare a sposare perché hanno detto noi o quella canzone lì o niente, e ho detto allora io che credo più importante il matrimonio che non la canzone, vabbè, sto lì, ma sono un amico, lo stesso è rimasto perché eravamo amici. Forse mi avranno anche stimato, forse, non lo so, perché sono coerente, non si può, no? Invece se ci si mette in questa, diremmo, maniera anche di sposarsi in chiesa, senza preparazione oppure con preparazioni così un po' fasulle, allora è chiaro che le promesse cosa volete che contino, se c'è tutto questo clima coscienziale di leggerezza, è un po' impossibile dare molta consistenza alla promessa, che è una proiezione di vita. Mi piace quello che dice Ricalcati, che non è un moralista cattolico. Il problema è, dice, che il nostro tempo non è più in grado di concepire la fedeltà come poesia ed ebbrezza, come forza che solleva, come incentivazione, potenziamento e non diminuzione del desiderio, come esperienza dell'eterno nel tempo, come ripetizione dello stesso che rende tutto nuovo. È da leggere 4-5 volte questa parola qua, ma è bellissimo, perché qui che a farlo è un sociologo che avrete sentito nominare senza dubbio tante volte, no? Recalcati, il quale ha una definizione qui di coerenza e di fedeltà che è fin poetica. E qui mi convince di una cosa, che queste tematiche che vengono sempre magari trattate in maniera sociologica e fredda e quasi matematica, dovrebbero sempre essere respirate in un clima di poesia. Perché quando parli per esempio di sentimenti, ma come fai a essere matematico? Quando fai un discorso di amicizia dove ti prometti anche... come fai a essere matematico? Con gran rispetto dei matematici, per amor di Dio, ma io so che i matematici grandi erano Pitagora, quella gente lì, che erano dei grandissimi artisti. Era perché la poesia, il sentimento, il vivere con una coscienza più coinvolta, non è una cosa debole, è una cosa forte. Come sempre la tenerezza non è una cosa debole, ma è una cosa forte. È il dolciastro che è non forte, ma la tenerezza è forte, è difficile, è difficile. E credo che quando si fanno promesse senza coinvolgimenti globali, è chiaro che dopo non mantenerle è una cosa da niente. Ma però c'è anche una seconda idea più precisa per far capire quanto oggi siamo per aria nel discorso della fedeltà alle promesse, quindi della serietà nel fare le promesse, anche di quelle per sempre, eccetera. C'è un'altra cosa, più tecnica direi, più filosofica, e si dice, ma se io prometto oggi una cosa, ma io non so cosa accadrà a me, non so cosa accadrà anche alla persona che io prometto, e quindi il prosieguo è un incentivo continuo, soprattutto oggi, a crescere, a aumentare e quindi a cambiare. Questo l'avrete sentito dire, no? In tutte le maniere, questo lo dicono evidentemente soprattutto gli anziani che vanno a prendersi una ragazzina per poter cambiare secondo la tecnologia moderna. È un discorso un po' vero, anzi molto vero, ma mal posto. Perché in fondo la natura ci insegna che i fondamentali del nostro corpo, anche della nostra biologia, quel poco che ho letto, ho capito poco sulla biologia, su quelle cose lì. Anche oggi ho discusso, perché un mio amico è in ospedale con un'ischemia, quindi mi sono fatto spiegare, ma non riesco a capire tanto bene. Un'altra persona è stata operata del cuore, o anche quella oggi mi sono fatto spiegare, ma non capisco molto. Sta che ho fatto tanti anni al CRO, 20 anni a fare il comitato etico, ho sentito tanto. Ho capito qualcosa, ho capito che non è che siano inseparabili corpo e anima, ce lo sapevamo filosoficamente, ma sentirlo medicalmente, che uno che ha mentalità più profonde, uno che vive sentimenti in termini più conglobanti, riesce a usufruire meglio anche delle cure, addirittura dei tumori. Ho avuto conferma anche in questi giorni, perché io la dico questa cosa, ma non vorrei essere, come dire, contraddetto. Non sono contraddetto. E peraltro risponde anche a un'idea filosofica e, se mi permettete, anche poetica. Per me i poeti, anche quando si interessano di religiosità, io li trovo più profondi dei teologi. Perché quando tu fai un ragionamento delimiti, contorni, fai una sorta di cerchio intorno a una cosa. Questi qua invece respirano forse con meno precisione, ma con molta più intensità, le cose che interpretano. Questi siano poeti, siano artisti, siano musicisti, siano quello che sono degli esegeti, secondo me. Della vita. E questo è il discorso che io penso sia importantissimo fare. Allora, come rispondere a queste obiezioni? Beh, la prima obiezione è che il cambiamento e tu ti trovi spiazzato, fatto in una certa maniera, spiazzato dei tuoi gusti, e ti fa pensare con che inizio tu sei partito nelle tue promesse. Tanto se vogliamo tipicizzare il nostro discorso sul, diremmo, vertice delle promesse, che può essere il patto di coppia, a tutti i livelli, a prescindere dal matrimonio religioso. E questo discorso effettivamente non tiene conto che la promessa che viene fatta, per esempio un patto, è un coinvolgimento di quelle radici che dentro di te non sono cambiabili, sono modificabili, sono promovibili, sono tutto quello che volete, ma però non sono sradicabili, perché il nostro io è appunto degno di una vertigine di profondità. Tanto è vero che quando due si amano nella fedeltà per sempre, tu li vedi che sono felici anche dopo molti anni che vivono insieme. Mi fa impressione constatarlo, che sono meno, più di quel che si crede, la gente che evidentemente, passando anche momenti difficili, passando anche situazioni, però tengono questo discorso della promessa non da un profilo giuridico, ma da un profilo, e qui è un'interpretazione che viene anche dalla teologia, ma però vale secondo me anche per l'antropologia, e cioè la fedeltà a se stessi, la fedeltà al profondo di te stesso, credendo a quello che fai. Naturalmente, allora, cosa vuol dire aggiornarsi? Aggiornarsi a seconda delle cose vuol dire prendere, diremmo così, una sorta di nuova visione della tua situazione, rivestendola di ulteriorità. Seppure non succede, può succedere che ti accorgi di aver sbagliato proprio completamente, radicalmente sbagliato. Allora è chiaro che, considerato anche nell'ambito religioso, anche riguardo al matrimonio, che si può dimostrare che avevi sbagliato perché ti mancavano delle caratteristiche fondamentali perché quel patto fosse fatto con tutto te stesso, con una te stessa o un te stesso adeguato. Infatti ci sono molte le cause per cui si dichiara nullo un matrimonio. Ho fatto 30 anni di giudice, quindi di quella roba lì mi pare di essermi ben impastato. Ebbene, è tanto difficile, ma anche tanto chiaro, abbastanza chiaro, insomma, che deve esserci qualcosa di mancante proprio nella partenza. Allora è chiaro che constatare questo non è un cambiamento, ma è un ritorno alla propria condizione che non eri in grado di considerare in quel momento in cui hai sbagliato. Ma non perché trovi difficoltà vuol dire che hai sbagliato. Le difficoltà le trovi comunque, perché si tratta spesso di due persone o più persone che si promettono l'uno con l'altro. E allora è chiaro che certi percorsi o li fai insieme o è un po' difficile mantenere il discorso. Ma allora non è che la promessa era sbagliata. Io questa considerazione l'ho sentita con tantissimi colleghi che hanno avuto e che hanno a che fare con matrimoni che non riescono ad andare avanti, no? Ma non è che fosse sbagliato la partenza, è che dopo ti sei fermato lì e ti sei fermato forse in una condizione che non era una maturità di coppia, perché maturità di coppia, ho parlato l'altro ieri alla presenza del neovescovo di Concordia, a Concordia, fidanzati, la maturità di coppia vuol dire camminare tutti e due, tutti e due. Bisogna crescere tutti e due. Non si può crescere insieme senza crescere anche personalmente. E quindi la promessa, se tu la senti come Dio la sente, una lealtà con se stesso, spesso nella Bibbia, anche oggi ho letto dei pezzi, volevo anche portarli, ma dopo se faccio citazioni faccio un mucchio, e allora devo farne un mucchio, che Dio è fedele alle sue promesse. Dice che una mamma può dimenticare suo figlio, ma io no, perché ti ho promesso, anche il suo popolo ebreo, no? Che tutti i salmi, e un po' tutte le cose, anche Gesù che è venuto e ha dato la vita, credete, non credete a Gesù Dio, credete a questa situazione che ha dato la vita per fedeltà a se stesso che aveva convenuto con il Padre, per chi è credente. Per chi non è credente, prende il fatto storico di un personaggio straordinario, leggete il Vangelo se trovate qualcosa di più forte del Vangelo,